trasmettiamo Filo Diretto con il Medico Amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno,
benvenuto, dottor Bianca.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
L'abbiamo raggiunta proprio sul posto di lavoro, giusto?
In ospedale.
In ospedale, lei lavora al Garibaldi, a Nuovo Garibaldi, che si trova a Catania, ed è genetista, quindi ha a che fare spesso con alberi, no? Alberi
sì.
Genealogici. E purtroppo anche con
alberi umani.
Purtroppo con delle malattie o comunque delle problematiche legate alla genetica. Questa mattina, intanto ringraziandola per essere qui presente, anche se telefonicamente, comunque essere qui presente con noi questa mattina, vorremmo parlare di un argomento che credo sia molto attuale e di interesse, perché oggi rispetto al passato, credo, così mi sono fatta una, forse perché comunque se ne conosce di più come informazioni, quindi sanno più dati, oggi è molto diciamo più facile che la donna abbia un aborto spontaneo, e quindi è più difficile riuscire ad avere la prima gravidanza, portare a termine la prima gravidanza. In genere ci sono uno o più aborti prima che ci sia una gravidanza che porta poi veramente il frutto del bambino fino alla fine. Quali sono, se ci sono delle cause genetiche dell'abortività spontanea ripetuta? Perché succede questo quando è una cosa che si ripete?
Sì, beh, intanto cerchiamo sempre di partire, così come le altre volte, da quantizzare il problema, quindi vediamo quanto è frequente il problema. Allora, un aborto spontaneo nella storia riproduttiva della coppia è estremamente frequente, un singolo aborto, diciamo che una coppia su quattro, una coppia su cinque, quindi dal 20 al 25% ha esperienza di un aborto spontaneo nella storia riproduttiva. E su questo in genere non si procede con nessun accertamento. Tutto cambia se gli aborti spontanei nella coppia iniziano a diventare ricorrenti, cioè cominciano ad esserci due aborti spontanei, e questo lo troviamo nel circa il 5% delle coppie, tre o più aborti lo troviamo nell'1-2% della coppia. E quindi già vediamo come dal 20-25% da una cosa estremamente frequente passiamo a un gruppo di pazienti che iniziano a diventare selezionati. È chiaro che l'abortività spontanea ha bisogno di un approccio anche e soprattutto di tipo genetico, perché su questo oggi si può fare molto, si possono identificare le cause e come vedremo su alcune di queste si può fare una terapia per far sì che la gravidanza poi vada a buon fine. Le cause genetiche sono fondamentalmente di due tipi. Le prime sono legate alle anomalie cromosomiche, cioè il nostro patrimonio genetico è contenuto all'interno di questi cromosomi dentro le cellule, ne abbiamo parlato anche altre volte, e i cromosomi possono avere un'alterazione numerica che può essere trasmessa dai genitori che sono portatori sani di questa anomalia cosiddetta bilanciata. Però questo in fondo riguarda solo l'1-2% delle cause genetiche, quindi è anche qui una causa poco frequente. Negli ultimi anni invece è emerso il ruolo di un'altra causa genetica che coinvolge il gene della cosiddetta trombofilia genetica, cioè del controllo genetico della nostra coagulazione. E questo oggi si pensa che vada a coprire il 60-70% delle cause di abortività ripetute. Quindi parliamo di numeri importanti e di cause molto molto importanti e qui trattabili. E in un minuto volevo puntualizzare che cos'è la trombofilia genetica. Diciamo che nel corso di qualunque gravidanza l'emostasi, cioè la coagulazione, va incontro a delle importanti modificazioni. Ci sono dei cambiamenti delle concentrazioni plasmatiche di alcuni fattori importanti nell'equilibrio del sistema emostatico e questo però può essere geneticamente alterato. Se c'è questa alterazione genetica c'è un aumento del rischio di patologie gravidiche, come l'abortività spontanea precoce, vuol dire nei primi 3 mesi, o addirittura tardiva sino al 7º-8º mese, quindi la cosiddetta morte endoterina fetale, cioè il bambino che di colpo a 7-8 mesi si blocca la gravidanza in modo spontaneo, oppure di patologie a carico della placenta o ancora di ritardo di crescita del bambino. Questi geni chiaramente sono dei geni che contribuiscono al rischio cosiddetto multifattoriale, cioè conferiscono alla donna che ne è portatrice di mutazione, quindi alterazione della sequenza genetica, un rischio che poi si manifesta con queste patologie. È chiaro che per parlare di patologia genetica è necessario che la donna si sottoponga a un test del DNA specifico per andare a indagare questi geni, ed è lì capire qual è il proprio rischio individuale.
Ma in questo caso, mi scusi dottore, è qualcosa relativo alla donna oppure può essere anche relativo all'uomo? Perché poi il prodotto del concepimento è il prodotto di entrambi, no?
Sì, no, nel campo dell'abortività, per quanto riguarda la trombofilia genetica, il fattore di rischio è materno. L'uomo entra in gioco, diciamo, al 50% nell'infertilità, mm-hmm, o nella poliabortività se questa è di origine cromosomica, come dicevo prima. Il problema coagulativo invece è un problema soltanto femminile, cioè c'è la gravidanza inizia, poi a un certo punto della gravidanza si innesca questo meccanismo genetico che rende la placenta insufficiente e la gravidanza si interrompe.
Questa che percentuale ha questo tipo di patologia?
Ma oggi nella poliabortività sta per ricoprire, diciamo, un 60-70% delle cause.
Quindi è abbastanza
e quindi,
vasto.
Sì, è una patologia emergente. Fino a 2-3 anni fa si conoscevano soltanto 2 geni, oggi se ne studiano 10, quindi c'è stato in pochissimo tempo, nel giro di un paio di anni, un'evoluzione delle scoperte mediche che ha portato a capire e spiegare tanti casi. E c'è una terapia, perché la trombofilia è un fattore di rischio che deve essere corretto. Si fa un'adeguata terapia prima di iniziare il concepimento e durante il concepimento e questo fattore di rischio può essere abbassato, è abbassato notevolmente e le percentuali di successo sono veramente alte, oserei dire superiori al 90% per essere ottimista, ma queste sono le realtà che a livello internazionale stanno emergendo, quindi la possibilità che tanti casi si possano risolvere, si possa dare a queste coppie la possibilità di avere un bambino dopo 3, 4, 5 aborti ripetuti.
Ma nel caso di, per quanto riguarda questi esami di cui lei parlava, bisogna, cioè consiglia di farli in seguito agli aborti o qualcosa da fare prima per verificare?
L'indicazione attuale a livello internazionale non è quella di fare uno screening alla popolazione, ma è soltanto quella di identificare le donne a cui deve essere fatto il test, questa è la tendenza attuale. Cioè si giunge in consulenza con l'abortità ripetuta, quindi diciamo con 2 episodi abortivi, perché al primo episodio non si fa nulla in quanto è spesso occasionale, quindi non si ripete. E dopo i 2 episodi abortivi si inizia un percorso di consulenza genetica, di test genetico e poi c'è la relativa terapia. Quindi non si fa in modo preventivo a tappeto perché l'incidenza poi nella popolazione in effetti è bassa, è alta tra quelli che hanno l'abortività ripetuta chiaramente, ma non è un test da proporre a tutte le donne che vogliono avere una gravidanza.
Quindi per le donne che sono arrivate al secondo aborto, al terzo aborto, quindi consigliamo di fare queste indagini genetiche per capire se
sì,
può essere uno di questi problemi.
Potrebbe essere questo, ecco, comunque è da tenere fortemente in considerazione.
Certo. Quali consigli possiamo dare quindi alle coppie che vogliono avere un bambino e che hanno difficoltà per avere, diciamo, a chi si devono rivolgere? Ecco.
Ma questo è un test che nei centri che si occupano di questa patologia va gestita da un'equipe che è composta sicuramente dal genetista che si occupa del test e dell'interpretazione del test, perché poi avere un insieme di sigle tecniche non porta a nulla se queste chiaramente non vengono interpretate, dall'equipe ostetrico-ginecologica ed eventualmente in alcuni casi è necessario l'intervento dell'ematologo se il problema coagulativo è di una certa importanza. Beh, direi nella città di Catania c'è il centro del Garibaldi, ecco, non per tirare acqua al proprio mulino, ma chiaramente...
giustamente, diamo informazioni relative a noi,
sì,
certo.
Un po' in tutte le città ormai si è diffuso questo approccio di equipe, quindi insomma, so che in tante città italiane ci sono dei centri dedicati a questo tipo di patologia dove appunto la genetica, l'ostetricia e l'ematologia coordinano la cura di queste pazienti. Perché è chiaro che è sempre un approccio multidisciplinare, perché si vanno a valutare diversi aspetti della salute, anche perché non dimentichiamo che le donne portatrici di queste alterazioni hanno anche un rischio cardiovascolare aumentato rispetto alla popolazione, questo è un dato importantissimo, cioè hanno il rischio anche di patologie vascolari in gravidanza e fuori dalla gravidanza, quindi di trombosi alle vene profonde, di tromboembolismi, per cui l'identificare una popolazione a rischio permette di fare prevenzione non soltanto a fine riproduttiva, ma chiusa la parentesi riproduttiva per la salute della donna, che la donna ha una composizione ormonale differente dall'uomo, quindi ha molti più rischi vascolari rispetto all'uomo, per cui è fondamentale poi l'approccio ormonale intendo anche le terapie sostitutive ormonali per la menopausa o contraccettive, cioè tutti quei fattori di rischio che possono scatenare un evento trombotico a prescindere dalla gravidanza, per cui è un approccio che sta permettendo di dare una risposta di salute a tanti casi.
Quindi ad ampio raggio, quindi non solo legato alla gravidanza.
Credo che sia... momento iniziale la gravidanza, poi dico, il risultato si usa anche per altro.
Certo, io credo che sia importante quello che diceva, che bisogna rivolgersi a un'equipe, perché appunto si può vedere da diverse angolazioni quale potrebbe essere la problematica, quindi non indirizzarsi solo in una direzione, ma proprio rivolgersi a un'equipe per avere il massimo dei risultati e quindi poter aiutare queste coppie che...
Noi stiamo qui affrontando la causa genetica, ma l'abortività può essere dovuta anche ad altro. Potrebbe essere dovuta a una causa prettamente ginecologica, a una causa immunologica. Dico, noi in questo momento stiamo parlando della causa genetica perché stiamo affrontando l'aspetto genetico. Allora è l'equipe multidisciplinare che permette di avere il quadro completo della paziente. Il genetista farà la parte genetica, il ginecologo farà la sua parte ginecologica e così via. È l'insieme di questi specialisti che poi permette di avere una situazione completa e dare alla coppia la giusta consulenza e il giusto approccio terapeutico, perché potrebbe non essere genetica ed essere immunologica, allora deve intervenire un'altra figura professionale. Quindi non settorializzare l'approccio, ma averlo a ampio raggio, sì.
Certo. Dottore, vorremmo parlare con lei di una malattia genetica, la sindrome di Poland.
Sì.
Vorremmo capirne di più, vorremmo capire che cos'è, se ci sono delle terapie, quali sono le problematiche poi che deve affrontare la persona che è affetta da questa sindrome.
E come ci si accorge?
Sì, allora, la sindrome di Poland è una malattia che, diciamo, consideriamo rara. Ha un'incidenza di circa 1 ogni 20.000-30.000 nati, almeno questi sono gli studi ad oggi disponibili, poi in effetti credo che sia molto di più l'incidenza perché è poco conosciuta. Da cosa è caratterizzata? È caratterizzata fondamentalmente da un segnale, che è la mancanza, l'iposviluppo del muscolo pettorale. Quindi guardo il torace del paziente, a maggior ragione questo è evidente se è una donna chiaramente, perché lo sviluppo mammario è differente, e trovo da un lato la mancanza del muscolo o addirittura dell'area mammaria, quindi del capezzolo e di tutta la formazione mammaria, a volte soltanto il muscolo, e può associarsi ad anomalie del braccio e della mano dallo stesso lato. Perché questa sindrome oggi sta diventando sempre più conosciuta? Intanto perché fino a qualche anno fa si dava poca importanza, si diceva il muscolo poco sviluppato, faccio un po' di palestra, magari si svilupperà dopo, ecco, non si dava peso invece a una condizione dove ha poca importanza fare la palestra, perché se il muscolo non si è formato non c'è base,
appunto,
ecco.
Non c'è.
Quindi è un approccio di tipo diverso, ecco. E da lì si è visto che questo segnale iniziale, che sembrava soltanto estetico, invece nasconde spesso una serie di anomalie cardiologiche, toraciche, all'arto, eccetera, che quindi ha dato la definizione di sindrome, cioè di un qualcosa in genetica che interessa diversi organi e parte del nostro organismo. E perché volevo parlare di questa sindrome? Per un motivo molto di orgoglio nazionale. Siamo in un momento in cui abbiamo tutti l'orgoglio nazionale, no? Allora, anche nella medicina è bello avere l'orgoglio nazionale, perché in questo momento, su questa sindrome, l'Italia è il paese in cui c'è un'organizzazione migliore al mondo. Significa che si è creato un'associazione, che è l'Associazione Italiana Sindrome di Poland, fatta da genitori di bambini affetti e da persone affette, ha anche un suo sito che è www.sindromedipoland.org, dove si trovano tantissime informazioni, che sta riunendo in Italia tutti i casi di sindrome di Poland, fornisce informazioni, fornisce supporto medico attraverso un'equipe distribuita un po' in tutta Italia per poter dare delle risposte ai pazienti, e sta costituendo il primo registro nazionale, cioè sta riunendo tutti i casi. E questa è un'esperienza unica, che per la prima volta abbiamo noi italiani, non hanno gli americani, che sono abituati per mentalità a creare registri, a collezionare casi, a fare studi, ecco. E quindi per la prima volta l'Italia è il primo paese che su questa
malattia... È bello questo primato, un primato sulla salute.
Sì, sicuramente sulla salute, si è messo in moto per la volontà poi di alcuni genitori, tutto iniziato da un gruppo di genitori che aveva i bambini affetti, e da lì si è messo in moto un meccanismo che in Italia sta permettendo di dare informazione e supporto a centinaia e centinaia di pazienti che non avevano guida, non sapevano a chi rivolgersi, perché le patologie rare, ne abbiamo parlato altre volte, hanno sempre quel problema, cioè che sono poco conosciute, quindi il medico di famiglia magari non ha tra i suoi assistiti altri pazienti, non sa come comportarsi, non ci sono linee guida, le strutture pubbliche non hanno l'apporto necessario, si va alla ASL non sanno che devono fornire determinati supporti perché la malattia non è conosciuta, quindi diventa poi tutto difficile, dall'approccio medico all'approccio burocratico per i diritti che la legge permette di avere, soltanto perché c'è ignoranza buona, di non conoscenza, ecco, in questo senso. È una malattia che ha una base genetica, cioè è dominante, quindi il soggetto affetto ha il 50% di rischio di avere figli affetti.
Ah, quindi si può trasmettere?
Si può trasmettere, chiaramente è una malattia genetica, però purtroppo non si conosce ancora il gene, quindi non c'è un'analisi da fare in questo caso, la diagnosi è clinica. Però anche qui, per la prima volta al mondo, noi siamo anche qui primi, perché l'Italia ha messo su un progetto per portare alla ricerca e alla scoperta di questo gene. Quindi il movimento, che è nato poi da alcuni genitori, ha portato all'associazionismo dell'Associazione Italiana Sindrome di Poland, ha messo in moto anche un progetto che sicuramente porterà a degli studi dal punto di vista scientifico importanti, che poi saranno utilizzati a livello internazionale, chiaramente, perché insomma le conoscenze poi sono comuni.
Ma quindi per quanto riguarda la sindrome di Poland, si ha sempre la mancanza del muscolo, a volte è parziale?
Può essere anche parziale, ma è la condizione che permette di stabilire la sindrome, quindi se il muscolo pettorale è normale bisogna pensare ad altre malattie, ed ho soltanto una malformazione alla mano devo pensare ad altro, se invece ho questa mancanza o iposviluppo del muscolo pettorale posso pensare di trovarmi dinanzi a un paziente con sindrome di Poland. Beh, io dico la mia esperienza personale, anche la settimana scorsa, di aver visto due pazienti che giungevano in ambulatorio per altri motivi, per anomalie all'arto, e nessuno si era mai accorto spogliandoli che questo muscolo mancava. Perché non viene posta attenzione, sembra magari un discorso soltanto estetico. Invece poi basta fare un'ecografia e si dimostra se il muscolo c'è o non c'è, quindi anche senza indagini invasive, una semplice ecografia nella regione toracica permette di dire c'è il muscolo o non c'è il muscolo, e questo cambia. Pensiamo alle donne che vogliono avere una gravidanza, ecco, c'è un rischio che si possa ripetere, è giusto saperlo, poi le decisioni personali vanno oltre, ma è giusto conoscere qual è l'entità della propria malattia e quali sono i rischi connessi.
Quali sono le problematiche maggiori che si trova ad affrontare una persona che è affetta da sindrome di Poland?
Ma intanto sono in primo luogo funzionali se la genesia del muscolo è importante, quindi se la genesia del muscolo è importante potrebbe esserci un coinvolgimento della gabbia toracica, cioè manca il muscolo, la gabbia toracica si sviluppa male perché l'apparato scheletrico non è supportato dai muscoli, e questo è il primo dato da valutare, quindi il corretto assetto della gabbia toracica, che vuol dire anche, può voler dire scoliosi, può voler dire tutta una compromissione anche di tipo respiratorio, ma questi sono casi fortunatamente rari in cui c'è. Poi se è presente un'anomalia agli arti, è chiaro che se c'è una malformazione con mancanza di dita delle mani c'è un problema funzionale importante. Abbiamo un'ampia variabilità, quindi abbiamo casi estremamente lievi dove c'è soltanto un problema estetico, correggibile con protesi o non correggibile se poi non è così evidente o se il paziente non vuole fare protesi. È chiaro che l'approccio protesico è più importante per la donna che per l'uomo.
Infatti, pensavo a questo.
Questo è chiaramente intuibile. A forme estremamente gravi dove ci sono mancanze di parti del braccio e chiaramente hanno un impatto funzionale estremamente grave. E c'è una serie di controlli da fare, perché può esserci un coinvolgimento cardiaco, renale, a carico di altri organi. C'è proprio
quindi sembra
un
una
percorso.
Cosa da poco, però coinvolge poi tantissimi organi, tantissime parti del nostro corpo.
Sì. Sì, come un po' tutte le sindromi genetiche, la parola sindrome vuol dire insieme di sintomi che si presentano in associazione. Il problema delle sindrome è quello di conoscerle, questo credo di averlo detto anche altre volte, non per avere un'etichetta, perché l'etichetta non interessa a nessuno, ma se io so qual è la mia malattia, posso curarmi nel modo migliore, posso affrontarla nel modo migliore, cioè posso fare i controlli adeguati. Se non so qual è la mia malattia, non saprò come curarmi, anche se poi la cura non deve essere intesa come cura definitiva al problema, ma devo fare gli adeguati controlli per prevenire le complicanze, anche questa è cura. Cura non vuol dire per forza eradicare la malattia, perché il problema genetico spesso non è possibile eradicarlo alla base, ma è possibile prevenirne le complicanze. questo già è tanto.
È importante che ci sia una prevenzione, cioè nel senso saperlo precocemente, oppure non ha importanza il momento in cui si scopre?
No, è importante, è importante perché fare questi controlli permette di prevenirne le complicanze, soprattutto nelle forme più gravi, chiaramente, dove c'è soltanto il danno estetico ha meno importanza. Ma saperlo per tempo chiaramente permette di programmare. L'ultimo paziente visto la settimana scorsa, 25 anni, mai sospettata la malattia, mai fatto un controllo al cuore, ai reni e così via. Ora dico, speriamo che non ci siano complicanze, ma per 25 anni non ha fatto nessun controllo perché non si era identificato il problema.
Quindi il medico e il pediatra.
Questo potrebbe anche compromettere il futuro della persona, no?
Certo, quindi è importante che già proprio il pediatra dovrebbe rendersi conto se il bambino ha questo problema, se il muscolo è sviluppato o meno.
Basta avere intanto il sospetto. In medicina è importante avere il sospetto. Poi ci sarà lo specialista di riferimento che potrà chiudere la diagnosi e dare la diagnosi definitiva. Il problema è avere il sospetto, poi si indirizza al centro di riferimento.
Dottore, mi scusi, a proposito di prevenzione, sono diagnosi o analisi che bisogna fare subito appena nati oppure c'è bisogno di aspettare un po' lo sviluppo?
No, basta guardare il bambino e visitarlo.
Ah, quindi subito nel contesto di quegli accertamenti iniziali?
Assolutamente sì, il problema è che spesso non viene fatto, o viene fatto in modo sommario.
Si sono capite le cause?
Le cause si sono capite perché è un problema di origine vascolare, cioè la malformazione di base sta nella mancanza di un ramo vascolare dell'arteria succlavia, un'arteria che irrora la zona nostra toracica, e quindi non arriva sangue, questo parla dello sviluppo embrionale, alle prime settimane di vita, non arriva sangue alla zona pettorale o all'arto e non si sviluppa, quindi il problema è prettamente meccanico, cioè malformativo all'inizio di tipo vascolare e non essendo irrorata quella zona del corpo non si sviluppa.
Quindi è una malattia, possiamo dirla anche una malattia congenita?
Sì, è una
malattia congenita che poi può diventare ereditaria se poi si trasmissibile.
È una malformazione congenita con carattere ereditario, sì, questa è una definizione diciamo più corretta.
Dottore, abbiamo pochi minuti, cosa possiamo dire per concludere?
Ma per concludere io ribadisco sempre gli stessi concetti che sono elementari. Se un paziente ha un dubbio, si rivolga allo specialista che si occupa di quella patologia. Sembra banale come messaggio, però poi alla fine è estremamente importante. Quindi, ripetiamo, c'è la poliabortività, rivolgersi a centri qualificati che si occupano di abortività ripetuta, dove ci può essere un approccio di equip. C'è il problema malformativo, che sia la sindrome di Poland o sia un'altra malattia, di cui abbiamo parlato l'altra volta della distrofia muscolare o di altre patologie, rivolgiamoci a centri qualificati. E soprattutto pensiamo che in diversi posti d'Italia ormai ci sono centri qualificati e dobbiamo cercare di ridurre quelli che sono i viaggi e la speranza e i disagi per i pazienti. Quindi anche al sud oggi abbiamo delle realtà importanti in diverse città del sud che possono risolvere tanti problemi medici evitando gli spostamenti magari in altre regioni che hanno costi e carico umano tanto importante.
A chi ci si potrebbe rivolgere? Perché magari qualcuno ci sta ascoltando in questo momento e non so, si trova nel Lazio. Allora dice come fa a sapere?
Molto semplice, oggi abbiamo internet che ci aiuta in modo importante. Esiste in Italia un sistema che poi è anche europeo che si chiama Orphanet. Se si va su internet e si cerca Orphanet c'è un motore di ricerca. Ho un problema, cerco se nella mia città c'è un centro qualificato che si occupa di quel problema. È una sorta di database, quindi io abito a Roma, metterò sindrome di Poland a Roma e troverò chi è il riferimento alla sindrome di Poland a Roma. O a Catania troverò chi si occupa a Catania di sindrome di Poland e così via. Quindi utilizzare l'internet ma con degli strumenti intelligenti, quindi non navigare così a zonzo, ma andare su siti come Orphanet, che poi è un sito europeo che è sulle malattie rare, che fornisce indirizzo, numero di telefono, localizzazione del centro più vicino, secondo la zona geografica.
Certo, quindi questo è importante, perché come diceva lei, magari una persona che so dalla Sicilia deve andare al nord, magari invece in Sicilia ci sono dei centri, quindi eviterebbe i costi, eccetera.
Si occupano di quella malattia. Mm-hmm. È stato fatto un censimento della Società Italiana di Genetica e ci sono dentro tutti i centri che si occupano di quella determinata malattia.
Quindi entrare sul sito, quindi cercare Orphanet e poi
e poi basta mettere la città in cui si abita e
poi la sindrome, la malattia.
Sì, chiaramente.
perfetto, la ringraziamo dottor Bianchi, è stato grazie chiarissimo e buon lavoro.
Buon lavoro a voi, grazie.
Buona grazie, giornata. Una buona giornata. Dottor.
Abbiamo trasmesso Filo diretto con il medico amico.